Il brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Volume decimo. Verso il Getsemani con 11 apostoli. L'agonia spirituale. Prima parte. La via è tutta silenziosa. Solo una fontanella che ricade in un bacino di pietra mette un suono in tanto silenzio. Lungo i muri delle case, dal lato d'oriente, vi è ancora oscurità, mentre dall'altro lato la luna comincia a fare bianco il sommo delle case e, dove la via allarga in una piazzetta, ecco che il latte o argenteo della luna scende a far belli anche i ciottoli e la terra della via. Ma sotto i frequenti archivolti che vanno da casa a casa, simili a ponti levatoi o a pontelli a queste vecchie case, dalle scarsissime aperture sulle vie, e che in quest'ora sono tutte chiuse e buie, come fossero case abbandonate, vi è l'oscurità perfetta, e il rossastro della torcia portata da Simone acquista una singolare vivezza e un'ancora più grande utilità. I visi, in quella luce rossa e mobile, si mostrano con un rilievo netto e, tanti quanti sono, rivelano altrettanti e diversi stati d'animo. Il più solenne e calmo è quello di Gesù. Per quanto una stanchezza lo invecchi, marcandolo di linee che solitamente non ha, e che fanno già apparire la futura effigie del suo volto ricomposto nella morte. Giovanni, che gli è al fianco, gira uno sguardo stupefatto, dolente, su tutto quanto vede. Sembra un fanciullo terrorizzato da qualche racconto udito o da qualche promessa paurosa e che invochi aiuto da chi sa di più di lui. Ma chi gli può dare aiuto? Simone, che è all'altro fianco di Gesù, ha il viso chiuso, cupo, di chi rimugina in sé pensieri atroci. Ed è ancora l'unico che dopo Gesù mostri un aspetto dignitoso. Gli altri, in due gruppi che continuamente si alternano nella loro formazione, sono tutto un fermento. E ogni tanto la voce rauca di Pietro o quella baritonale di Tommaso si elevano con risonanza strana. Poi si riabbassano, come paurosi di quello che dicono. Discutono sul da farsi e chi propone l'una e chi l'altra cosa, ma cadono tutte le proposte, perché realmente sta per iniziarsi l'ora delle tenebre e i giudizi umani restano oscurati e confusi. «Bisognava dirmelo prima», arrangola Pietro. «Ma non uno ha parlato, non il maestro», dice Andrea. «Sì, proprio lui te lo diceva». «Ma fratello, sembra che tu non lo conosca», gli risponde Pietro. «Io sentivo qualche cosa di turbato e l'ho detto. Andiamo a morire con lui, ve lo ricordate?» «Ma per il nostro santissimo Iddio, se avessi saputo che era Giuda di Simone!» tuona Tommaso minaccioso. «E che volevi fare?» chiede Bartolomeo. «Io? Io farei anche ora se mi aiutaste!» «Cosa? Partiresti per ucciderlo? E dove?» «No!» Porterai via il maestro più semplice. Non verrebbe. Non gli chiederei se verrebbe. Lo rapirei, come si rapisce una donna. Non sarebbe una malvagia idea, dice Pietro, e, impulsivo, torna indietro. Si mette nel gruppo dei due figli di Alfeo, che con Matteo e Giacomo bisbigliano piano, come congiurati. Sentite, dice Tommaso, di portare via Gesù, tutti insieme. Si potrebbe, dal Getsemani per Betfage a Betania e di là, vela per qualche posto. Lo facciamo. Messo in salvo lui, si torna e si stermina Giuda. È inutile. Israele è tutta una trappola, dice Giacomo d'Alfeo. Ed ora è prossima a chiudersi, lo si capiva, troppo odio. Ma Matteo, mi fai rabbia. Avevi più coraggio quando eri peccatore. Di tu, Filippo. Filippo, che viene solo e pare monologare fra sé, alza il viso e si ferma. Pietro lo raggiunge e bisbigliano fra loro. Poi raggiungono il gruppo di prima. «Io direi che il posto migliore è nel Tempio», dice Filippo. «Sei matto!» urlano i cugini, Matteo e Giacomo. «Ma se là lo vogliono morto!» «Quanto baccano! So quello che mi dico. Lo cercheranno dappertutto, ma non lì. Tu e Giovanni avete buone amicizie fra i servi di Anna. Si dà un bel boccone d'oro e tutto è fatto. Credete, il posto migliore per nascondere uno ricercato è in casa dei carcerieri». «Io non lo faccio», dice Giacomo di Zebedeo. «Però senti anche gli altri, Giovanni per primo. E se poi lo arrestano, non voglio che si dica che sono io il traditore». «Non ci avevo pensato. E allora?» «Pietro è annichilito». «E allora io direi che è pietoso fare una cosa, l'unica cosa che possiamo. Portare via la madre», dice Giuda d'Alfeo. «Già. Ma chi ci va? Che le si dice? Va tu, parente. Io resto con Gesù, è mio diritto. Va tu. Io. Mi sono armato di spada per morire come Eleazzaro di Saura. Traverserò legioni per difendere il mio Gesù e colpirò senza ritegno. Se la forza dei più mi ucciderà, non importa, lo avrò difeso», proclama Pietro. «Ma sei proprio sicuro che è l'Iscariota?» chiede Filippo al Taddeo. «Ne sono sicuro. Nessuno di noi ha cuore di serpe, solo lui. Va tu, Matteo, da Maria e dille io. Ingannarla. Vederla al mio fianco ignara e poi... Ah, no! Sono pronto alla morte, ma non a tradire quella colomba!» Le voci si mischiano in un sussurro. «Odi, maestro! Noi ti amiamo!» dice Simone. «Lo so, non ho bisogno di quelle parole per saperlo. E se danno pace al cuore del Cristo... e se feriscono la sua anima. Che, signor mio, sono parole d'amore, di tutto umano amore. In verità, in questi 3 anni non ho fatto nulla, perché voi siete ancora più umani della prima ora. Lievitano in voi tutti i fermenti più fangosi questa sera. Ma non è colpa vostra. Salvati, Gesù, geme Giovanni. Mi salvo. Sì? Oh mio Dio, grazie. Giovanni pare un fiore piegato da Arsione e che torni fresco sullo stelo. Lo dico agli altri. Dove andiamo? Io alla morte, voi alla fede. Ma non avevi detto ora che ti salvavi? Il prediletto si accascia di nuovo. Mi salvo, infatti, mi salvo. Se non ubbidissi al Padre, mi perderei. Ubbidisco, perciò mi salvo. Non piangere così. Sei meno bravo dei discepoli di quel filosofo greco di cui ti parlai un giorno. Essi rimasero presso il maestro morente per cicuta, confortandolo col loro virile dolore. Tu sembri un pargolo che abbia perduto suo padre. E non è forse così? Più che se perdessi il padre, io perdo te. Non mi perdi, perché continui a volermi bene. È perduto uno che è da noi separato dalla dimenticanza, sulla terra o dal giudizio di Dio nell'aldilà. Ma noi non saremo separati, mai, né da questo, né da quello. Ma Giovanni non intende ragioni. Simone si fa ancora più vicino a Gesù e gli confida sottovoce: Maestro, io e Simon Pietro speravamo di fare qualche cosa di buono, ma tu che sai tutto, dimmi, fra quante ore pensi essere catturato? Non appena la luna è al colmo del suo arco. Simone ha un atto di dolore e di impazienza, per non dire di stizza. Allora tutto fu inutile. Maestro, ora ti spiego. Tu hai quasi rimproverato me e Simon Pietro per averti lasciato tanto solo in questi ultimi giorni. Ma eravamo lontani per te, per amore di te. Pietro, nella notte del lunedì, impressionato dalle tue parole, è venuto da me mentre dormivo e mi ha detto: «Io e te, di te mi fido, dobbiamo fare qualche cosa per Gesù. Anche Giuda ha detto di volersene occupare. Oh, perché non abbiamo capito allora? Perché non ci hai detto nulla tu? Ma dimmi, a nessuno lo hai detto, proprio a nessuno? Forse lo hai compreso solo poche ore fa?» «L'ho sempre saputo, prima ancora che egli fosse nei discepoli. E perché il suo delitto non fosse perfetto, e nel divino e nell'umano, ho cercato in tutti i modi di allontanarlo da me. Coloro che vogliono che io muoia sono i carnefici di Dio. Questo mio discepolo e amico è anche il traditore, il carnefice dell'uomo, il mio primo carnefice, perché mi ha già fatto morto con lo sforzo di averlo al fianco, alla mensa, e di doverlo proteggere con me stesso contro di voi. E nessuno lo sa? Giovanni, gliel'ho detto alla fine della cena. Ma che avete fatto? Lazzaro! Non sa proprio nulla, Lazzaro! Oggi fummo da lui perché egli è venuto di prima mattina ha sacrificato ed è ripartito senza neppure fermarsi al suo palazzo né andare al pretorio, perché lui ci va sempre, per consuetudine presa dal padre, e Pilato, lo sai, c'è in città in questi giorni.
Sì, tutti ci sono. C'è Roma, la nuova Sionne, con Pilato. C'è Israele, con Caifa ed Erode. C'è tutto Israele. Perché la Pasqua ha raccolto i figli di questo popolo ai piedi dell'altare di Dio. Hai visto Gamaliele?
Sì. Perché questa domanda? Lo devo rivedere anche domani.
Gamaliele questa sera è a Betfage, lo so. Quando saremo giunti al Getsemani, tu andrai da Gamaliele e gli dirai: fra poco avrai il segno che attendi da 21 anni. Null'altro. Poi tornerai coi compagni.
Ma come lo sai?
Oh, maestro mio, povero maestro, che non hai neppure il conforto di ignorare le opere altrui.
Dici bene, il conforto di ignorare, povero maestro, perché sono più le opere malvagie delle buone. Ma vedo anche quelle buone e ne giubilo.
Allora, tu sai che...
Simone, è la mia ora di passione. Per renderla più completa, il padre mi ritira la luce man mano che si approssima. Fra poco non avrò che tenebre e la contemplazione di ciò che è tenebre, ossia tutti i peccati degli uomini. Non puoi, non potete capire. Nessuno, meno chi sarà ciò chiamato da Dio per speciale missione, comprenderà questa passione nella grande passione. E poiché l'uomo è materiale anche nell'amare e nel meditare, ci sarà chi piangerà e soffrirà per le mie battiture, per le torture del Redentore, ma non si misurerà questa spirituale tortura che, credetelo, voi che mi udite, sarà la più atroce. Parla perciò, Simone, guidami sui sentieri dove la tua amicizia andò per me, perché io sono un povero che acceca e che vede fantasmi, non cose reali. Giovanni lo stringe e chiede: «Che? Non vedi più il tuo Giovanni?»
«Ti vedo, ma i fantasmi sorgono dalle nebbie di Satana, visioni di incubo e dolore. Tutti siamo avvolti in questo miasma d'inferno questa sera. In me cerca di creare viltà, disubbidienza e dolore. In voi creerà delusione e paura, in altri, che pure non sono né paurosi né delinquenti, darà delinquenza e pavidità. In altri, che già sono di Satana, darà il pervertimento soprannaturale. Dico così, perché la loro perfezione nel male sarà tale da superare le umane possibilità e raggiungere il perfetto, che è sempre nel sovrumano.
Parla, Simone.
Sì, da martedì non facciamo che andare per sapere, per prevenire, per cercare aiuti. E che avete potuto fare?
Nulla.
O ben poco. E il poco sarà nulla quando la paura paralizzerà i cuori.
mi sono anche urtato con Lazzaro. La prima volta che avviene. Urtato perché mi parve inerte. Lui potrebbe fare, amico del governatore, è sempre il figlio di Teofilo. Ma Lazzaro ha respinto ogni mia proposta. L'ho lasciato urlando. Io penso che l'amico di cui parla il maestro sia tu, mi fai orrore. E non volevo più tornare da lui, ma questa mattina egli mi ha chiamato e detto: «Puoi ancora pensare che sia io il suo traditore?» Io avevo già visto Gamaliele, Giuseppe, e Cusa, e Nicodemo, e Mannain, ed infine tuo fratello Giuseppe, e non potevo più credere questo. Gli ho detto: «Perdona, Lazzaro, ma mi sento la mente sconvolta più di quando ero io stesso un condannato. Ed è così, maestro, io non sono più io.» «Ma perché sorridi?» «Perché ciò conferma quanto io ti ho detto prima. La nebbia di Satana ti avvolge e turba.» E ha risposto Lazzaro? Ha detto: «Ti capisco, vieni oggi con Nicodemo, ho bisogno di vederti.» E sono andato mentre Simon Pietro è andato dai Galilei, perché tuo fratello, lui, da tanto lontano, ne sa più di noi. Dice che lo ha saputo per caso parlando con un vecchio Galileo, amico di Alfeo e Giuseppe, che abita vicino ai mercati. Ah, sì, un grande amico della casa. Egli è là con Simone e le donne. Vi è anche la famiglia di Cana. Ho visto Simone. Ebbene, Giuseppe, da questo suo amico e amico di uno del Tempio, che è divenuto suo parente per donne, ha saputo che è decisa la tua cattura e ha detto a Pietro: «Io l'ho sempre combattuto, ma per amore, e finché egli era ancora forte, ma ora che diventa come un bambino in preda ai suoi nemici, io, parente che l'ho sempre amato, sono con lui. È dovere di sangue e di cuore.» Gesù sorride, riavendo per un attimo il viso sereno delle ore di gioia. E Giuseppe ha detto a Pietro: «I farisei di Galilea sono aspidi, come tutti i farisei, ma la Galilea non è tutta di farisei. Qui sono molti Galilei che lo amano. Andiamo a dire loro di radunarsi per difenderlo. Non abbiamo che i coltelli, ma anche i bastoni sono armi se ben maneggiati, e se non vengono le milizie romane, avremo presto ragione di quella canaglia vile che sono gli sgherri del Tempio. E Pietro è andato con lui. Io intanto andavo da Lazzaro con Nicodemo. Avevamo deciso di persuadere Lazzaro a venire con noi e ad aprire la sua casa per stare con te.» Ci ha detto: «Devo obbedire a Gesù e stare qui, a soffrire il doppio. È vero?» «È vero. Io gli ho dato questo ordine. Però mi ha dato le spade, sono sue, una per me e una per Pietro. Anche Cusa voleva darmi le spade, ma che sono due pezzi di ferro contro tutto il mondo? Cusa non può credere che sia vero quanto tu dici, giura che egli non sa nulla e che nella corte non c'è che il pensiero di godere della festa. Un bagordo, come al solito. Tanto che egli ha detto a Giovanna di ritirarsi in una loro casa in Giudea, ma Giovanna vuole rimanere qui, chiusa nel suo palazzo, come se non ci fosse, ma non si allontana. È con lei Plautina, Anna, Niche e due dame romane della casa di Claudia. Piangono, pregano e fanno pregare gli innocenti. Ma non è tempo di preghiere, di sangue è tempo. Io sento tornare vivo lo zelote e ardo di uccidere per far vendetta. Simone, se volevo farti morire maledetto, non ti levavo dalla desolazione. Gesù è severissimo. Oh, perdono, maestro, perdono. Sono come un ebbro, un delirante. E Mannaen che dice? Mannaen dice che non può essere vero e che se lo fosse, egli ti seguirà anche nel supplizio. Come tutti fidate di voi. Quanta superbia è nell'uomo. E Nicodemo e Giuseppe che sanno? Nulla più di me. Tempo fa, in un'assemblea, Giuseppe si prese col Sinedrio perché li chiamò assassini, volendo uccidere un innocente, e disse: «Tutto è illegale qui dentro. Lui dice bene. L'abominio è nella casa del Signore. Questo altare va distrutto perché è profanato. Non lo lapidarono perché è lui, ma da allora lo hanno tenuto all'oscuro di tutto. Solo Gamaliele e Nicodemo gli si sono conservati amici, ma il primo non parla e il secondo... Né lui né Giuseppe furono più chiamati al Sinedrio per le decisioni più vere. Esso si aduna illegalmente qua e là, ad ore diverse, per paura di loro e di Roma. Ah, dimenticavo, i pastori. Anche loro sono con i Galilei, ma pochi siamo. Se Lazzaro avesse voluto ascoltarci e venire dal pretore, ma non ci ascoltò. Questo abbiamo fatto. Molto e nulla. E io sono tanto accasciato che vorrei andare per la campagna, urlando come uno sciacallo, abbruttendomi in un'orgia, uccidendo come un brigante, pur di levarmi questo pensiero che è tutto inutile, come ha detto Lazzaro, come ha detto Giuseppe, e Cusa, e Manna, e Gamaliele. Lo zelote non sembra più lui. Che ha detto il rabbi? Ha detto: io non so esattamente i propositi di Caifa, ma vi dico che solo per il Cristo è profetizzato quanto dite, e siccome io non ammetto in questo profeta il Cristo, non trovo ci sia da agitarsi. Verrà ucciso un uomo, buono, amico di Dio. Ma di quanti suoi simili ha bevuto il sangue, Sionne? E poiché noi insistevamo sulla tua divina natura, ha ripetuto cocciuto: quando vedrò il segno, crederò. E ha promesso di astenersi dal votare la tua morte, e anzi, se sarà possibile, di persuadere gli altri a non condannarti. Questo non più. Non crede, non crede. Se si potesse giungere a domani, ma tu dici di no. Oh, che faremo noi? Tu andrai da Lazzaro e cercherai di portare con te quanti più puoi, non solo degli apostoli, ma anche dei discepoli che troverai vaganti per le vie della campagna. Cerca di vedere i pastori e dà loro questo ordine. La casa di Betania è più che mai la casa di Betania, la casa della buona ospitalità. Quelli che non hanno coraggio di affrontare l'odio di tutto un popolo si rifugino là, ad attendere. Ma noi non ti lasceremo, non vi separate. Divisi sareste un nulla, uniti sarete ancora una forza. Simone, promettimi questo. Tu sei pacato, fedele, hai parola ed impero anche su Pietro, e hai un grande obbligo con me. Te lo ricordo per la prima volta. per importi l'obbedienza. Guarda, siamo al Cedron. Di lì sei salito a me lebbroso e di lì sei partito mondato. Per quello che ti ho dato, dammi. Dallo all'uomo ciò che io ho dato all'uomo. Ora il lebbroso sono io.
No, non lo dire, gemono insieme i due discepoli.
Così è. Pietro, i fratelli miei saranno i più accasciati.
Come un delinquente si sentirà l'onesto mio Pietro e non avrà pace. E i fratelli non avranno cuore di guardare la loro e la mia madre, te li raccomando.
Ed io, Signore, di chi sarò? A me non pensi?
Oh, mio fanciullo, tu sei affidato al tuo amore. È tanto forte che ti guiderà come una madre. Non ti do ordine né guida. Ti lascio sulle acque dell'amore. Sono in te un fiume tanto calmo e profondo che non mi mettono dubbio sul tuo domani.
Simone, hai inteso?
Promettimi, promettimi. È penoso vedere Gesù tanto angosciato.
Riprende, prima che vengano gli altri.
Oh, grazie. Sii benedetto.